Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 13 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, quindi Epistola ai Romani, capitolo 13, leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 8. Così è scritto: non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male alcuno al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo, poiché è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza c'è adesso più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata. Il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussuria e lascivie, non in contese ed invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Questa parte di questa epistola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Roma contiene dei comandamenti che sono importanti, come del resto anche gli altri comandamenti che sono contenuti nell'Epistola ai Romani, che sono comandamenti che il Dio diede tramite l'Apostolo Paolo. Paolo diceva che appunto lui dava dei comandamenti di Dio per la grazia del Signore Gesù, appunto, per la grazia del Signore Gesù. A tale proposito voglio ricordarvi che cosa lui dice ai santi di Tessalonica nella sua prima epistola, al capitolo 4. Dice l'Apostolo Paolo, versetto 2: poiché sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù. Vedete dunque come sotto la grazia esistono dei comandamenti, sono i comandamenti di Dio, i comandamenti che il Dio ci ha dato prima tramite il suo figliolo Gesù Cristo e poi tramite gli apostoli del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù. E notate che i comandamenti che gli apostoli del Signore davano alle chiese li potevano dare per la grazia del Signore Gesù. Quindi era una manifestazione quel dare comandamenti era una manifestazione dell'immeritato favore del Signore Gesù. Questo lo dico per quelli che quando sentono parlare di comandamenti da osservare sotto la grazia si turbano, come se sotto la grazia non ci fossero dei comandamenti da osservare. Ma gli apostoli non diedero forse dei comandamenti alle chiese? Ma basta leggere le epistole di Paolo, di Pietro, di Giovanni, per rendersi conto che gli apostoli trasmettevano dei comandamenti alle chiese, comandamenti quindi che non sono dei consigli, dei comandamenti quindi che vanno osservati. Allora dice l'Apostolo Paolo: non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli uni gli altri. Quindi non dobbiamo avere debiti con nessuno, eh? Non dobbiamo contrarre contrarre debiti. Che ne dicono quelli che sostengono che i debiti vanno, fatti con le banche, con le agenzie finanziarie. Sapete, ci sono nelle chiese taluni che andando contro la parola del Signore incitano a fare debiti. Noi abbiamo sempre messo in guardia la Chiesa i santi dal fare, dal contrarre debiti, perché è scritto che chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Ed è così, come il ricco signoreggia sui poveri, e non è il contrario, non è il povero, non sono i poveri che signoreggiano sui ricchi, ma è il ricco che signoreggia sui poveri. Così chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Quindi è bene ricordare questo, perché oggi viviamo in un periodo in cui sono sempre di più gli istituti che offrono denaro, no? Offrono denaro nel senso propongono prestiti. Allora state in guardia, fratelli nel Signore, e non contraete debiti con le banche, per non trovarvi poi ad essere schiavi delle banche. Addirittura ci sono quelli che dicono, dopo aver contratto debiti con le banche, debiti ventennali, trentennali, che loro non si sentono schiavi di nessuno. Certo, sono innanzitutto costoro schiavi del peccato, quindi voglio dire, che cosa c'è da meravigliarsi che appunto c'è da meravigliarsi che dicano queste cose? Sono schiavi della menzogna. È normale che una menzogna più, una menzogna meno per loro non fa differenza. D'altronde noi lo sappiamo, quelli che sono schiavi della menzogna, che è un peccato, amano e praticano la menzogna, e quindi arrivano a dire anche questo, e quindi fanno Dio bugiardo, perché se Dio dice che chi prende in prestito è schiavo di chi presta, noi naturalmente crediamo a Dio e non ai bugiardi, che peraltro sono anche compulsivi, proprio più forte di loro, devono dire menzogne dopo menzogne, e non ai bugiardi che invece fanno debiti a destra e a manca e poi dicono: no, ma io non mi sento schiavo di nessuno. Questi sono gli stolti che quando parlano si fanno subito conoscere, perché voi sapete che lo stolto se tace passa per savio, però nel momento in cui parla lo stolto si dà a conoscere la stoltezza di cui è pieno il suo cuore. E allora si fa conoscere. E infatti gli stolti, quando parlano in questa maniera, poi fanno conoscere la stoltezza di cui sono pieni. Quindi, fratelli, non abbiate alcun debito, tranne quello, come lo chiama l'Apostolo Paolo, se non d'amarvi gli uni gli altri. Infatti il Signore ci ha comandato di amarci gli uni gli altri. Gesù infatti disse: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Notate, Gesù ci ha dato l'esempio, di cosa significa amare. E infatti ha dato la sua vita per noi. Vi ricordate che cosa ha detto l'Apostolo Paolo ai santi della Galazia? Dice queste parole. Dice così: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figliolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco in che maniera Gesù Cristo ha dimostrato il suo amore verso di noi. Ci ha amati, eh? Ci ha amati dando la sua vita per noi. E allora lui disse: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Com'è che ci ha amati il Signore? Ci ha amati in questa maniera: ha dato la sua vita per noi. Infatti, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Attenzione, per i fratelli, ossia per la Chiesa. perché la Chiesa dell'Iddio vivente è formata dai figlioli di Dio, e quindi tutti i figlioli di Dio, che sono coloro che Dio ha generato mediante la parola di verità di sua volontà, sono nostri fratelli. Dunque, se non d'amarvi gli uni gli altri, perché, dice Paolo, chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Perché ha adempiuto la legge? Perché l'amore è l'adempimento della legge. Infatti, dice l'Apostolo, che il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire, qualsiasi altro comandamento, si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Vi ricordate, un giorno qualcuno chiese a Gesù quale fosse il primo comandamento? Leggiamo in Matteo quanto segue. Capitolo 22, dal versetto 30-34. Ora i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si raunarono insieme. Uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo simile adesso è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge dei profeti. Quindi il comandamento ama il tuo prossimo come te stesso, che è scritto nella legge, Gesù lo ha ribadito e praticamente lo ha chiamato il secondo comandamento, simile appunto a quello che è il grande comandamento. Quindi il secondo, simile adesso, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Dunque, noi sappiamo che il comandamento ama il tuo prossimo come te stesso è tuttora valido, benché sia scritto nella legge, perché voi sapete che oggi molti, quando sentono parlare della legge, veramente si turbano profondamente. Ci accusano i bugiardi di volere riportare i santi sotto la legge di Mosè, ma noi non vogliamo riportare i santi sotto la legge di Mosè, perché i santi sono sotto la legge di Cristo, che è una legge migliore di quella di Mosè. Ma voglio ricordare questo, che Gesù ha confermato però il comandamento ama il tuo prossimo come te stesso, e l'ha confermato anche l'apostolo Paolo, apostolo e dottore dei gentili, in fede e in verità. Dunque, quando noi leggiamo questo comandamento, ama il tuo prossimo come te stesso, che cos'è che ci viene in mente da subito? A me vengono in mente queste parole che ha detto Gesù: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge ed i profeti. Come mi devo comportare verso il prossimo? Come voglio appunto che il prossimo si comporti verso me. Quindi devo fare al mio prossimo quello che io voglio che il mio prossimo faccia a me. Tutte le cose, guardate bene le parole di Gesù, tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge ed i profeti. Quindi esaminiamo sempre noi stessi, fratelli del Signore, esaminiamo le nostre vie per vedere appunto se tra le nostre vie c'è qualche via iniqua, affinché veramente ci pentiamo e abbandoniamo quella via iniqua. Bene, l'amore non fa male alcuno al prossimo. Infatti, cioè, che cosa vogliamo noi? Che gli uomini ci facciano a noi il male? No, vogliamo che ci fanno il bene. E allora, nell'amare il nostro prossimo, noi non gli facciamo alcun male. È proprio così. È proprio così. Anche quando il nostro prossimo è un nostro nemico, non gli facciamo male alcuno. Qualcuno dirà, ma allora la farà franca il nostro nemico? No, non è che la farà franca, ma quanto a noi non dobbiamo nella maniera più assoluta fare le nostre vendette. Perché è un comandamento anche questo. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio. C'è un comandamento e noi lo dobbiamo osservare. Non possiamo vendicarci di coloro che ci fanno il male, perché la vendetta appartiene al Signore. Lui è il vendicatore. Lui è colui che fa le nostre, cioè che ci vendica praticamente. Però quanto a noi, a coloro che ci fanno del male, noi dobbiamo fare del bene. Tant'è vero che dice: se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu raunerai dei carboni accesi sul suo capo. Avete capito dunque? Ecco come ci si deve comportare verso il nostro prossimo quando il nostro prossimo ci odia, ci detesta a motivo dell'Evangelo e ci perseguita. Basta considerare Gesù, no? L'esempio di Gesù, come Gesù si comportò verso i suoi nemici. Quindi quando dice la scrittura: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Queste sono parole di Gesù. Noi dobbiamo appunto, considerarle queste parole come parole fedeli e veraci, dobbiamo quindi metterle in pratica. Dio è giusto, ricordatevelo sempre questo, fa giustizia ad ognuno. Quindi credetemi, l'ho visto così tante volte, Dio farmi giustizia, ma ho visto anche Dio fare giustizia anche ad altri miei fratelli, ad altre mie sorelle, perché Dio è giusto, di Lui nessuno si può fare beffe. È vero, ci sono taluni che pensano di farsi beffe di Dio, pensano di essere più intelligenti di Dio, però poi alla fine chiaramente la loro stoltezza è manifesta e Dio chiaramente li castiga, ma perché loro hanno pensato di potersi fare beffe di Dio, come un uomo si può fare beffe di un altro uomo. Ecco, costoro pensano di potersi fare beffe di Dio, però dopo hanno la peggio. D'altronde, chi può stare a fronte di Dio e averne del bene? Cioè, c'è qualcuno che si è messo a lottare contro Dio ne ha avuto del bene, ma Dio li avvilisce coloro che lottano contro di Lui. Ne abbiamo di esempi nella scrittura. E dunque, fratelli, l'amore non fa male alcuno al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Quindi chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Quanto è importante dunque, fratelli, questo comandamento, o meglio l'osservanza di questo comandamento: ama il tuo prossimo come te stesso, perché se tu ami il tuo prossimo non concupisci sua moglie, non lo uccidi, non lo derubi, non commetti adulterio. È così, fratelli nel Signore, è proprio così. Che sapienza che c'ha il Signore! Che sapienza! La sapienza di Dio è veramente grande, meravigliosa, gloriosa. E noi prendiamo piacere nella sapienza del nostro Dio. D'altronde, mediante la sua sapienza, guardate che cosa ha fatto il Signore, ha creato i cieli, ha fondato la terra, insomma. Ma chi è pari a Dio? Nessuno. E vedete la sapienza di Dio? La sapienza di Dio, come appunto noi quando leggiamo queste parole ci sentiamo fortificati, consolati, incoraggiati. Perché? Perché veramente vediamo la sapienza di Dio, la sapienza di Dio per il nostro bene. Perché i comandamenti di Dio, fratelli, sono per il nostro bene, non per il nostro male. Quindi osserviamo. E questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo. Ecco, noi appunto sappiamo in che tempo siamo. Noi lo sappiamo. Siamo in un tempo in cui la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. Ora, ognuno di noi naturalmente ha diciamo, nella sua mente, nella sua memoria, ha un momento in cui ha creduto, no, nel Signore. Ma tutti noi possiamo dire, anzi dobbiamo dire, che la salvezza ci è adesso più vicina di quando credemmo. Infatti, la venuta del Signore è vicina. No? Che cosa dice lo scrittore? Perché qualcuno, leggendo queste parole, dice: ma perché qua parla della salvezza più vicina? Adesso ve lo spiego. Ve lo spiego con queste parole prese dall'Epistola agli Ebrei, che vi ricordo non sappiamo chi la scrisse. Alcuni dicono Paolo, altri dicono Barnaba, però effettivamente non c'è scritto. Quindi ci asteniamo dall'attribuirla all'uno all'altro. Allora, comunque, parola di Dio, parola di Dio. Allora, ascoltate, fratelli, capitolo 9, dal versetto 27, Ebrei. E come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola, per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. E chi sono quelli che l'aspettano per la loro salvezza? Sono coloro che sono di Cristo, sono i figlioli di Dio. Perché noi aspettiamo il Signore per la nostra salvezza? Perché noi siamo stati salvati in speranza, e noi aspettiamo la redenzione del nostro corpo, o meglio, la salvezza del nostro corpo. Sì, questo è proprio quello che noi aspettiamo. Ora, la nostra salvezza o piena redenzione, come viene chiamata, si compirà quando Gesù apparirà dal cielo. Perché? Perché i morti in Cristo saranno risuscitati, dice la Scrittura. Ascoltate, prendiamo quello che è scritto. Allora, prendiamo quello che è scritto al capitolo 15 di Primo Corinzi. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? O il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Dunque, notate, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Sì, perché? Perché al ritorno del Signore ci saranno coloro che saranno appunto viventi, viventi, e quindi non passeranno la morte, o meglio, non gusteranno la morte, però, saranno mutati. Saranno mutati. Il loro corpo, cioè il corpo di coloro che saranno trovati viventi alla venuta del Signore, sarà trasformato, mutato in un corpo naturalmente immortale, incorruttibile, glorioso. I morti in Cristo però risusciteranno per primi, ricordatevelo sempre questo, quando Gesù apparirà dal cielo. E naturalmente i morti risusciteranno immortali, incorruttibili, gloriosi, con un corpo potente. E allora, quando Gesù apparirà dal cielo, si compirà la piena redenzione di quelli che il Signore si è acquistati. Ecco perché dice a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Perché effettivamente noi stiamo aspettando la redenzione del nostro corpo. Ora, la nostra anima è salvata. È salva, E infatti, se morissimo in questo preciso momento, il Signore la prenderebbe, la salverebbe nel suo regno celeste. Ma quanto al corpo, se noi morissimo in questo momento, esso rimarrebbe sulla terra. Non è così? E naturalmente comincerebbe il processo di decomposizione, perché tu sei polvere, in polvere ritornerai. E quindi il nostro corpo ritornerebbe in polvere. Però il nostro corpo non andrà perduto, perché lo recupereremo, uso questa espressione per farmi capire meglio, lo recupereremo quando appunto risusciteremo, e Dio ci risusciterà in quel giorno mediante la potenza per mezzo della quale ha risuscitato il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, quando dice l'Apostolo Paolo che la salvezza ci è adesso più vicina di quando credemmo, è evidente che sta dicendo che l'apparizione di Cristo dal cielo ci è adesso più vicina di quando credemmo. Eh sì, perché si avvicina l'apparizione di Cristo dal cielo. Non sappiamo né il giorno né l'ora. Noi lo diciamo che non conosciamo né il giorno né l'ora, e nemmeno l'anno. Ci sono quelli invece che sanno che addirittura sanno il giorno, l'ora eppure l'anno. Stiamo aspettando peraltro il 2033, non ce lo siamo dimenticati il 2033, perché vi ricordate anni fa qualcuno pubblicamente disse che il Signore tornerà per il 2033, noi non ce lo dimentichiamo, e noi stiamo aspettando quella data per dire che colui che ha fatto questa predizione, l'ha fatta per presunzione e non perché appunto il Signore gli ha ordinato di dire quelle cose. Comunque, allora, è ora che ci svegliamo dal sonno, perché la salvezza ci è adesso più vicina di quando credemmo. E proprio perché la salvezza, ossia la redenzione del nostro corpo, ci è adesso più vicina di quando credemmo, che dobbiamo santificarci nel timore di Dio. Mi piace questa espressione dell'Apostolo Paolo: la notte è avanzata, il giorno è vicino. Quale giorno? Quale giorno? Il giorno del Signore, grande e glorioso giorno del Signore. E dunque dice: gettiamo dunque via le opere delle tenebre. Quali sono queste opere delle tenebre? Sono le opere della carne, sono le opere infruttuose delle tenebre, così appunto le chiama la sacra scrittura. E sono le gozzoviglie, le ebbrezze, qui vedete che ne cita alcune, la lussuria, la scivia, queste sono opere delle tenebre, contese, invidie. Che cosa sono queste? Sono opere delle tenebre, sono opere infruttuose, portano il frutto per la morte, non portano frutto alla gloria di Dio queste opere. Ma sapete che ci sono quelli che pensano di potersi redimere tramite il peccato? Esiste pure questa dottrina di demoni che circola in alcuni ambienti settari, secondo cui appunto l'uomo si può redimere commettendo peccato. Cioè, praticamente, cose perverse vengono insegnate, cose abominevoli. Allora, nel santificarci nel timore di Dio, naturalmente noi dobbiamo gettare via le opere delle tenebre, quindi praticamente evitarle, schivarle, fuggirle, come dice quando l'Apostolo Paolo menziona le opere della carne, guardate che cosa dice: or le opere della carne, lo dice ai Galati, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose, circa le quali io vi prevengo, come anche voi già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio. Avete compreso, fratelli del Signore? Queste sono tutte opere della carne. E non è che sono menzionate tutti, perché poi dice e altre simili cose. Ma è bene tenere presente questo, non solo quali sono le opere della carne, ma anche che quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. non erediteranno il regno di Dio. Qui Paolo sta parlando ai santi della Galazia. Quindi quelli che insegnano la falsa dottrina una volta salvati e sempre salvati vengono, diciamo, continuamente svergognati, confusi dalla parola di Dio. L'eresia una volta salvati e sempre salvati si può confutare mediante le scritture veramente in tante maniere, citando tanti versetti della Sacra Scrittura, che poi peraltro questi sono versetti che coloro che sostengono questa falsa dottrina non citano mai, detestano. Perché? Perché questi versetti distruggono la loro falsa dottrina. La Scrittura dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Nessuno. Quindi procacciamo la santificazione nel timore di Dio. D'altronde il Signore ci ha chiamati a santificarci, come Lui è santo. Non è forse scritto così? Chi l'ha detto questo? Ascoltate cosa dice l'Apostolo Pietro. Ascoltiamo cosa dice l'Apostolo Pietro. Come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Queste parole vengono predicate oramai da secoli. Da secoli vengono predicate. Queste parole sono verità, queste parole sono fedeli. Però, sapete, ci sono sempre coloro che vanno contro la verità e sono gli stolti, no? Sono come gli Annei e Ambrei che contrastarono a Mosè. Ma poi, alla fine, la loro stoltezza manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini. Quindi santifichiamoci nel timore di Dio. La notte è avanzata, fratelli, e lo vediamo. Ma vediamo anche che il giorno è vicino. La venuta del Signore è vicina, non dice che è lontana, è vicina. E dunque per questa ragione dobbiamo gettare lungi da noi le opere delle tenebre. Però mentre da un lato dobbiamo gettare via le opere delle tenebre, dall'altro dobbiamo indossare le armi della luce. Perché? Queste sono le armi di Dio. Allora, noi siamo luce nel Signore. Noi siamo figlioli di luce e quindi camminiamo nella luce e quindi dobbiamo indossare delle armi. Le armi sono chiamate le armi della luce. Se dobbiamo indossare delle armi vuol dire che siamo in una guerra, non è così? Ma la nostra guerra non è contro carne e sangue. Ecco perché ci opponiamo ad andare in guerra. In questi giorni si sta parlando molto di guerra. Le guerre comunque sia, diciamo, c'erano anche prima di questa, che scoppiasse in Medio Oriente. E solo che ci sono delle guerre che fanno più clamore per svariate ragioni, se ne parla di più per svariate ragioni, però al mondo ci sono tante di quelle guerre, ci sono tante di quelle guerre dimenticate che fanno così tanti morti, distruzioni. Ah, fratelli del Signore, è un mondo pieno di guerre. Allora, ci sono guerre, ci sono queste guerre, che peraltro sono state preannunziate dal Signore, e queste sono guerre dove appunto le persone si ammazzano, si distruggono e così via. E queste naturalmente noi le aboriamo e naturalmente esortiamo a non partecipare a queste guerre. Per quello diciamo che nel caso doveste essere chiamati alle armi per andare in guerra ad ammazzare il vostro prossimo, sapete quello che dovete rispondere. Cosa dovete rispondere? Questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi dovete rifiutarvi di andare ad ammazzare il vostro prossimo. Ve lo dico questo perché in ambito pentecostale, diciamo, molte chiese sono guerrafondaie. Non solo in ambito pentecostale, anche in ambito evangelico, ci sono denominazioni pentecostali che addirittura hanno molti cappellani militari. Per esempio l'Assemblea di Dio americane, le Assemblies of God, che è la più grande denominazione pentecostale, la più potente anche in America, ha tanti cappellani e partecipa sempre alle guerre perché c'ha tanti soldati, soldati che fanno parte appunto delle chiese dell'Assemblea di Dio Americana. Le Assemblee di Dio Americane sono guerrafondaie. All'inizio, diciamo quando sono sorte nel 1914, erano assolutamente contrarie alla guerra e lo dicevano. Poi però hanno cambiato proprio in maniera repentina la loro posizione. E vi dicevo, ci hanno anche tanti cappellani militari, che praticamente mentre bombardano o prima di bombardare una città, un paese, si fanno il culto. Poi praticamente salgono sugli aerei e vanno a sganciare le bombe sopra quello o quell'altra città. Sì, funziona proprio così. Prima cantano i cantici al Signore, sì, perché poi hanno l'innario appunto, diciamo loro, un innario pentecostale, o un innario evangelico. Prima fanno la loro preghiera, fanno i loro cantici, poi salgono sugli aerei, su carri armati e vanno ad ammazzare il loro prossimo. Funziona così, fratelli del Signore. Purtroppo l'ambiente pentecostale ormai è corrotto oltremodo. Quindi ricordatevi appunto del comandamento: ama il tuo prossimo come te stesso. E vi ricordate che non uccidere è un comandamento, è ancora un comandamento. Non è un consiglio, è un comandamento. E chi ama il suo prossimo come se stesso non uccide il suo prossimo, e quindi bisogna ribadirlo con forza che noi siamo contrari alla guerra, noi siamo contro la guerra e contro l'andare in guerra. E allora, vi stavo dicendo appunto che quelle sono guerre carnali, dove usano armi carnali, distruttive e così via. Ma c'è una buona guerra, che è quella che appunto noi combattiamo contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. E per combattere contro costoro, Dio ci ha dotato delle sue armi, infatti noi ci dobbiamo rivestire della completa armatura di Dio, di cui l'Apostolo Paolo parla ai Santi di Efeso. Allora, queste armi sono chiamate le armi della luce. Le armi della luce. E quindi indossiamole. Indossiamole per, come dice l'Apostolo Paolo, affinché possiamo resistere nel giorno malvagio e dopo avere compiuto tutto il dovere vostro, restare in piedi. Perché noi vogliamo restare in piedi, noi non vogliamo cadere, noi vogliamo restare in piedi. E naturalmente vogliamo resistere nel giorno, per restare in piedi dobbiamo resistere nel giorno malvagio. Quindi indossiamo le armi della luce, che sono appunto l'armatura di Dio. Quindi, fratelli, camminiamo onestamente come di giorno, perché voi sapete che ci sono quelli della notte, appunto, vivono nel peccato, no? Nella notte, sono chiamati quelli della notte. Sì, proprio così, fratelli nel Signore. Vi ricordo, infatti, che dice così, ma voi fratelli non siete nelle tenebre, sicché quel giorno abbia accogliervi a guisa di lado, perché voi tutti siete figlioli di luce e figlioli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Quindi quelli della notte, quelli che sono della notte e delle tenebre, che fanno? Praticamente si danno alle opere delle tenebre, alle opere della carne. Ma noi che siamo figlioli di luce, noi che siamo del giorno, chiaramente dobbiamo camminare onestamente come di giorno. E allora ecco perché dobbiamo rinunziare a aborrire le opere delle tenebre, tra le quali vi ricordo le contese di invidia che talvolta vengono sottovalutate, o delle quali magari non si parla abbastanza. Le contese e le invidie, chi sono quelli che appunto amano contendere e sono invidiosi? Sono quelli che hanno uno spirito di contenzione e sono invidiosi. E come dice la sacra scrittura, precisamente nell'epistola di Giacomo, dove sono invidie e contenzione, qui vi è disordine ed ogni mala azione. Guardate, le vite di coloro che sono contenziosi e invidiosi sono piene, diciamo, di ogni mala azione. E di disordine, e di disordine. Insomma, sono persone piene di guai, va, sostanzialmente, e naturalmente sono persone castigate da Dio, sono persone litigiose, sono persone invidiose perché loro invidiano coloro che appunto sono benedetti da Dio, che sono usati da Dio, e che prosperano nelle vie del Signore, sono invidiosi. E allora, naturalmente, voi sapete, l'invidia porta, diciamo, a compiere tante cose malvagie, come porta a mentire, a calunniare, e questa è la vita degli invidiosi è una vita miserabile. E molti hanno scelto di fare questa vita, la vita dei miserabili. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo. E non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Quindi vedete, in queste parole l'Apostolo Paolo ci ha esortati a condurci in maniera degna di Dio, affinché il nome di Dio sia glorificato in noi. Quindi, fratelli, osserviamo quello che l'Apostolo Paolo ci ha comandato di fare per il nostro bene, alla gloria di Dio. Naturalmente, diciamo, ci saranno coloro che vi contrasteranno, vi disprezzeranno, proprio a motivo della parola di Dio. Ma dico persone in ambito evangelico, vi disprezzeranno a motivo della parola di Dio, perché voi chiaramente volete osservare la parola di Dio, però tirate dritto, non guardate né a destra né a sinistra. Tenete sempre davanti a voi l'esempio degli apostoli, sempre l'esempio degli apostoli. E vedrete che vi troverete bene, il Signore vi onorerà, il Signore vi onorerà perché il Signore onora quelli che lo onorano. E osservando i comandamenti che il Signore ci ha dato tramite gli apostoli, ricordatevi, si onora il Dio. E guardate che Dio vede dall'alto. Dall'alto vede tutti, osserva i cattivi e i buoni, non ve lo dimenticate, ma d'altronde lui ha formato l'occhio, pensate voi che non vede, lui vede e ascolta, e lui, se voi camminate onestamente come di giorno, sappiate che il Signore lo vede e vi onora. Vi onorerà, vi farà del bene, vi benedirà, vi farà prosperare. E vi farà giustizia naturalmente di quelli che vi oltraggiano, vi offendono, vi calunniano. Quindi state tranquilli, fratelli nel Signore, continuate a camminare per questa via, perché è la via santa, è la via che mena nella Sion celeste, là in cielo, dove appunto c'è questa meravigliosa città, che è la nuova Gerusalemme. La città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Dio ha preparato una città per noi, fratelli nel Signore. Non ce lo dimentichiamo mai, ed è una città celeste. Non è una città terrena, è una città celeste. Si chiama Nuova Gerusalemme, è una vera città, non è una città allegorica, come dicono tanti. No, ma è un'allegoria, la Nuova Gerusalemme simboleggia la Chiesa. No, no, la Nuova Gerusalemme è una vera città, meravigliosa, gloriosa, il cui architetto e costruttore è Dio. E noi glorifichiamo il nostro Dio, perché veramente ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, e arriverà il giorno che ci chiamerà lassù, ci chiamerà lassù, quando avremo terminato la nostra corsa, il Signore ci salverà nel suo regno celeste. Ma in vista di quel giorno, di quel glorioso giorno per noi, naturalmente, per ciascuno di noi, camminiamo onestamente come di giorno, fratelli e signori, santificandoci nel timore di Dio, quindi purificandoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.